la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di martedì 23 dicembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione. Siamo in Newsline, siamo dunque con le notizie in tempo reale, gli aggiornamenti, le testimonianze, le nostre dirette, tutte poi riascoltabili anche sui nostri canali crossmediali e sull'homepage di controradio.it, dove è ben visibile la pagina podcast con i tanti contributi informativi e della redazione musicale. Ma diamo subito la linea a Giulio Betti dall'AMMA per le previsioni del tempo per oggi, con un'allerta che riguarda soprattutto l'arcipelago in vigore fino alla mezzanotte e anche naturalmente una tendenza per i prossimi giorni. Buongiorno Betti.
Sì, buongiorno. Effettivamente abbiamo ancora piogge a tratti anche insistenti sull'arcipelago, arcipelago che quest'anno veramente sta pagando un prezzo abbastanza alto alle precipitazioni intense, quindi è in vigore un'allerta. Poi oggi valuteremo anche l'evoluzione per quanto riguarda la giornata di domani. Per quanto riguarda il resto della regione, oggi sarà una giornata all'insegna delle nuvole, delle precipitazioni sparse, che però nelle zone interne saranno piuttosto intermittenti, risulteranno invece un pelino più insistenti, come detto, sull'arcipelago. Per domani vigilia avremo precipitazioni sparse a causa di un fronte freddo che arriverà da est e che riporterà finalmente la neve sull'Appennino tosco-emiliano, inizialmente oltre i 1400-1300 metri, ma con quota neve che si porterà intorno ai 1000 metri in serata, quindi torna la neve in Appennino, dove appunto ce n'è tanto bisogno. Per il resto, come detto, giornata nuvolosa, ventosa, con precipitazioni sparse che tenderanno però ad attenuarsi in serata. Per quanto riguarda Natale, anche per la giornata di Natale sarà una giornata piuttosto instabile, con precipitazioni sparse e temperature in calo, quindi diciamo un'atmosfera un po' più invernale.
E poi domani l'ultimo atteso collegamento per fare il punto con tutti gli aggiornamenti per queste festività. Grazie all'AMMA, grazie a Giulio Betti. Una breve pausa e torniamo in Newsline.
A Pistoia riapre al pubblico il percorso archeologico dell'antico Palazzo dei Vescovi. Pistoia Musei e Fondazione Caripit presentano un importante restauro e un nuovo allestimento che ampliano l'offerta culturale della città e valorizzano un patrimonio unico. Un itinerario che conduce tra monumenti, stratigrafie e reperti dall'età etrusca fino all'età moderna, in un viaggio nella storia di Pistoia. E dal 19 dicembre al 6 gennaio l'ingresso al museo è gratuito. Per saperne di più, Pistoia musei.it.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale, con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti le principali notizie di oggi che riprendiamo dalla stampa locale ma che ritrovate sull'homepage del nostro sito controradio.it. Dalla Nazione, bando parterre, scontro politico, la società che vinse la gara per il restyling dell'area, ritardi nonostante la nostra collaborazione, ma il comune frena e spiega. Due proroghe, nessun progetto alla commissione edilizia. Da Repubblica, Pergola, intesa dopo le tensioni, c'è il nuovo direttore generale, il CDA indica Zambaldi all'unanimità. Foto notizia da dal Corriere Fiorentino invece la vicenda del tombino, il fine settimana nero alle cure e dintorni per un tombino rotto, un weekend nero per le cure, i lavori di ripristino terminati soltanto in serata, il traffico in tilt sul cavalcavia, notizia che ritrovate su controradio.it e sulle pagine interne anche di Repubblica. Cede tombino alle cure, il traffico finisce nel caos, forse ci siete finiti anche voi, numerosi sono stati i messaggi che da ieri mattina avete inviato al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, per darci in tempo reale il polso di una situazione sicuramente in divenire per quanto riguarda soprattutto l'attesa della risoluzione, statica per quanto riguarda le code e in movimento possiamo dire per quanto riguarda le polemiche. Salutiamo la capogruppo di Firenze Democratica in comune, Cecilia Del Re, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, consigliera, assenza di vigili, una viabilità alternativa non messa in pratica in tempo reale, ci dice un po' qual è la sua valutazione rispetto anche al rapporto che con la referente di quartiere, la consigliera di quartiere, insomma, avete monitorato una situazione che si poteva prevenire?
Sì, allora dunque Serena Berti, la consigliera di quartiere appunto al quartiere 2 che abita alle cure, ecco, ha avvertito da subito, da venerdì, un disagio che si è verificato con la chiusura improvvisa di via Lungo il Mugnone. E a questa chiusura improvvisa, dove appunto sono stati messi anche dei cartelli ma senza nessun descrizione dei lavori, dell'inizio, della fine della causa, è poi conseguito un ingorgo enorme. Ingorgo seguito anche nei giorni successivi, che sono anche i giorni dello stadio per di più, ecco, quindi una zona già fortemente provata dal traffico, su cui i cittadini residenti hanno cercato di interrogarsi per capire cosa fosse successo, con disagi notevoli anche per il trasporto pubblico. Ecco che poi è venuto fuori il tema di questo tombino che era sprofondato, legato appunto a un gestore telefonico, ma poi anche qui, ecco, la carenza di informazione è stata totale, nemmeno un vigile in questi 4 giorni di chiusura si è visto in quella zona per cercare di dirimere il traffico, dare informazioni, e nemmeno delle soluzioni alternative per cercare di far fluidificare il traffico, come diciamo l'aumento di una corsia di uscita su viale Don Minzoni, perché poi lì proprio si crea un imbuto e si è creato un imbuto pazzesco, per cui per fare poche centinaia di metri, ecco, i cittadini ci hanno messo un'ora, e compreso anche il trasporto pubblico locale.
Ci dice non che lei volesse fare la vigilessa, ma era abbastanza evidente quale poteva essere una via d'uscita, diciamo, per compensare quello che era un disagio abbastanza persistente nei giorni, peraltro.
Assolutamente sì, si è protratto nei giorni, e in tutti questi giorni non si è visto, come dire, una presa in carico da parte dell'amministrazione della situazione, nonostante le proteste fossero già appunto arrivate tanto a Palazzo Vecchio quanto appunto agli uffici, perché si cercava proprio un aiuto, sia per capire cosa stesse succedendo, sia per comunque mettere in atto delle misure che potessero attenuare i disagi, dalla presenza di un vigile a appunto un aumento delle corsie, certo, quindi erano gli uffici della mobilità che dovevano farlo, e invece si è sentita l'amministrazione solo ieri in tarda serata per dire che poi il problema era stato risolto, ma nei 4 giorni, ecco, antecedenti purtroppo non un cartello, ripeto, neanche andare a mettere un cartello dando delle indicazioni, per tanto tempo non si è visto nessuno a lavorare, e poi invece sono arrivati, ecco, insomma, una gestione che, se le emergenze possono capitare, però non possono essere trattate così. E devo dire che quella zona, con i lavori già di via Bolognese, ecco, che sappiamo aver interessato tutta la zona a cavallo tra via Bolognese e via di Careggi, le chiusure di via di Careggi, ecco, sono già stati fortemente provati, e anche quelle occasioni lì non hanno fatto scuola, tra virgolette, all'interno dell'amministrazione comunale, di questa amministrazione, nella gestione, ecco, di una mobilità che quando incontra dei problemi e dei cantieri deve pensare a delle alternative e anche a un presidio con dei vigili urbani, senza contare il fatto che della Smart City Control Room e del Mobility Manager non se ne vede più le tracce. Ecco, se la Smart City Control Room non serve in questi casi proprio anche per dettare delle soluzioni alternative, così come, ecco, il Mobility Manager non appronta dei modelli da mettere in atto ogni volta che c'è un'emergenza come questa che comporta una chiusura stradale, ecco, ci domandiamo allora tutte queste misure che sarebbero parte comunque dell'organizzazione dell'amministrazione, che ruolo svolgano, perché poi i disagi li subiscono i cittadini.
Grazie, grazie alla consigliera e capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re per questa analisi e anche questi aggiornamenti in una vicenda che ha lasciato davvero non solo insomma carenza di pazienza, perché l'esasperazione è facile che arrivi in un contesto congestionato come quello fiorentino, ma con appunto un prolungamento, no, di congestionamento tale 4 giorni in una situazione che senz'altro è frutto di un'emergenza, però appunto, come ci diceva, poteva essere affrontata in una maniera più sistemica. Incrociamo le dita per queste feste. Grazie consigliera, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Alle 8 e 16 minuti ci spostiamo invece a Scandicci. Continua l'impegno del comune nell'ambito della rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese. Salutiamo l'assessora Federica Pacini per essere in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Vi chiedo scusa, sono un po' raffreddata, ma insomma sono
È generalizzata, sì, come condizione, assessora. Lei si è mossa in questi giorni in rappresentanza di tutta l'amministrazione, un incontro importante, quello che è avvenuto con il sindaco della città palestinese di Tulkarem. Ma ci vuol raccontare questo percorso intrapreso dalla rete degli enti locali? Qual è il suo significato e il suo obiettivo?
Sì, questo è stato un incontro all'interno di tanti altri eventi e occasioni che la rete sta organizzando ormai insomma da diversi mesi, con la finalità di continuare a parlare della situazione in Palestina e con la finalità anche di sensibilizzare e trovare delle iniziative comuni fra appunto enti locali per concrete anche insomma di supporto, e questa è stata una di quelle in cui abbiamo incontrato appunto il sindaco di uno dei comuni, dei pochi comuni in Cisgiordania che ancora resistono, che ci ha raccontato la situazione a distanza di mesi da quella dalla cosiddetta pace, che ci ha raccontato una situazione che non è cambiata fondamentalmente. Si tratta sempre di una situazione di guerra, fra virgolette, anche se non è più così, una situazione di fortissimo disagio dove non c'è più accesso, c'è difficilissimo accesso ai medicinali, alle cure, e quindi è stato un momento bello, intenso, utile per capire appunto che lo sforzo che dobbiamo fare ancora deve proseguire, non possiamo abbassare l'attenzione, dobbiamo proseguire, e sicuramente la rete è lo strumento per noi enti locali per rimanere insieme, per fare non iniziative diffuse e spot, ma per fare iniziative tutte insieme, che quindi aumentano anche insomma la visibilità e il valore. Insieme alla rete abbiamo fatto anche altre iniziative, momenti di silenzio durante la lettura dei nomi dei bambini uccisi durante il conflitto in Palestina. Abbiamo fatto la marcia per la pace, ma lì era un'iniziativa di ampi, ma comunque che la rete ha contribuito a diffondere. Quindi diciamo che siamo impegnati su tanti fronti per continuare a parlare di questo importantissimo tema che purtroppo non è affatto finito.
Ecco assessora, non si tratta infatti solamente, no, di iniziative come lei diceva spot o formali di incontri nell'ambito di gemellaggi, ma sono proprio percorsi che mirate a rendere strutturali a partire dal nostro territorio per un messaggio, un supporto concreto.
Esattamente questo, un supporto strutturale, un'iniziativa continua che può essere, che si realizza in un momento in un certo comune, in un momento in un altro, ma che ha come filo comune quello di un'altissima attenzione sulla Palestina, sulla situazione che stanno vivendo e su come trovare un supporto e come dare aiuto tutti insieme. La rete poi ci incontriamo diciamo con una certa frequenza, adesso stanno organizzando e stanno ospitando dei momenti di restituzione dell'importantissimo viaggio di solidarietà che è stato fatto da alcuni rappresentanti degli enti locali all'interno sempre dell'ambito della rete, che adesso stanno insomma girando un po' per riportare quello che in questi 4 giorni di viaggio in Cisgiordania hanno visto e hanno vissuto e hanno toccato con le proprie mani, ed è purtroppo una realtà durissima ancora.
Abbiamo avuto occasione di parlarne anche con la presidente di ANPI, Vania Bagni. In conclusione, assessora Pacini, approfitto della sua disponibilità, lei ha anche la delega alle pari opportunità. C'è una notizia importante che vogliamo sottolineare nell'ambito del percorso tematico che trattiamo rispetto all'accessibilità, che significa anche parità di genere. Assorbenti gratuiti nel Palazzo Comunale e negli uffici pubblici, lo state portando avanti a Scandicci, non è solamente un segnale, questo è un gesto che sappiamo quanto possa aprire in termini anche di percezione, no? Di un bisogno che deve essere sdoganato da un carattere di genere.
Sì, non solo, appunto, non è semplicemente la fornitura di un bene essenziale di cui le donne tutte hanno bisogno, ma è proprio anche cercare di rompere un tabù, di rompere uno stereotipo proprio nella direzione delle pari opportunità, di una libertà, di una maggiore accessibilità ai luoghi da parte delle donne. Non è stato facile, è stato un percorso impegnativo ci tengo molto a ringraziare l'Ufficio Pari Opportunità che insieme alla sindaca Claudia Sereni abbiamo creato con questa giunta. Quindi è stato un lavoro di squadra ed è stato un lavoro fatto non solo appunto pensando a mettere a disposizione magari un po' anche in sordina gli assorbenti nei bagni pubblici, ma volendo dare un messaggio molto più importante, per cui abbiamo fatto un progetto insieme a una società esperta e che da anni lavora su questi temi e quindi insomma ha anche una sua campagna pubblicitaria di sensibilizzazione. Speriamo di arrivare, adesso sono installati negli uffici, nei bagni dell'ufficio comunale, della biblioteca, della fabbrica dei saperi, vorremmo arrivare anche nelle scuole e vorremmo anche sensibilizzare le aziende del territorio, perché è un piccolo gesto apparentemente, ma è un grandissimo passo verso le pari opportunità delle persone, delle donne nei luoghi di lavoro.
Sarebbe anche auspicabile venisse replicato in altri contesti istituzionali. Grazie assessora Federica Pacini del Comune di Scandicci per essere stata con noi.
Grazie a voi e buona giornata e buone feste. Every time, it's never quite enough.
Alle 8:27 minuti, mentre ci avviciniamo al GR di Popolare Network, voi potreste andare su controradioclub.it e decidere di sottoscrivere la tessera del Controradio Club, di sostenere Controradio, acquistare uno dei gadget in vista delle festività, ma anche per voi, perché sono veramente belli. Ora, a parte la promozione, l'autopromozione, la t-shirt del 50esimo, così come la bottiglia di vino per questa edizione speciale, occasione veramente unica, anche se vorremmo stare con voi altri 50 anni, se non diciamo in persona personalmente, però sicuramente come entità che vi accompagna ogni giorno anche nel traffico, nonostante i tombini. Ma a parte le battute, un momento importante per noi, lo so che stiamo facendo pressione anche dal punto di vista proprio dei contenuti che riempiamo ogni giorno nei nostri spazi, non solo informativi, anche musicali, per cercare di farvi capire la necessità, che non è one shot, è una necessità ormai strutturata nella modalità proprio di progettualità di Controradio all'interno di un mercato e di un panorama non solo editoriale ma economico e sociale che pone tutte le realtà che vogliono portare avanti una qualità con risorse umane non artificiali o algoritmi o programmazioni in automatico, insomma è non dispendiosa ma sicuramente da sostenere con anche le vostre forze, quel 20% che adesso è rappresentato dal Controradio Club. Vorremmo non solo che venisse confermato quest'anno ma che si estendesse, allora vi invitiamo a fare la tessera online ma anche a venire qui oggi in orario d'ufficio fino alle 18, vi aspettiamo. Ieri c'è stata tanta affluenza, ci ha fatto piacere in occasione non solo delle radio aperte ma quando venite, che stiamo lavorando proprio in tutti i nostri settori, dall'amministrazione alla pubblicità, alla redazione, alla conduzione, ci vedete proprio in tempo reale. E poi una prossima radio aperta, ve lo possiamo anticipare, ci sarà il 5 gennaio, ma in questi giorni, soprattutto oggi e poi il 29, il 2 gennaio, il 30, ci siamo, voi suonate in Via del Rosso Fiorentino 2B e noi vi accoglieremo a braccia aperte, soprattutto accoglieremo il vostro sostegno al Controradio Club. 8:30 minuti, linea Milano tra pochissimo per poi darla a Raffaele Palumbo che sarà con numerosi ospiti in diretta dal quartiere 5 in Piazza della Vittoria davanti al Liceo Dante per parlare di affitti turistici, la mobilitazione dei quartieri fiorentini.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
In Ucraina è ancora attivo l'allarme aereo dopo l'attacco lanciato dalla Russia questa mattina presto. Obiettivo degli attacchi: le centrali energetiche delle regioni più occidentali del paese, le più lontane dalla linea del fronte. Sono stati sparati decine di missili, centinaia di droni. Le difese sono in azione anche nella capitale Kiev. Ovunque si registrano blackout e interruzioni di corrente, l'attacco arriva a 24 ore dall'attentato in cui ieri a Mosca è stato ucciso il generale Safarov e a 2 giorni dalla chiusura a Miami del nuovo round di negoziati indiretti tra russi e ucraini con la mediazione degli Stati Uniti.
Questa mattina al Senato il voto di fiducia sulla legge di bilancio, sul maxi emendamento, poi il provvedimento passerà alla Camera per il via libera definitivo ieri sera, l'ennesima retromarcia del governo su ben 5 emendamenti a rischio incostituzionalità. Sarebbe stata proprio la Presidenza della Repubblica a stopparli, tra questi la cosiddetta norma salva imprenditori che consentiva ai datori di lavoro di non pagare gli arretrati ai lavoratori sottopagati. La peggior manovra economica di sempre, l'hanno definita le opposizioni.
Continua lo scontro tra Caracas e Washington. Il presidente Donald Trump ha fatto sapere che gli Stati Uniti terranno il petrolio sequestrato al largo delle coste venezuelane. Ha aggiunto che i possibili attacchi a terra per fermare i presunti narcotrafficanti potrebbero riguardare anche altri paesi, a partire dalla Colombia di Gustavo Petro. Sono 3 finora le petroliere sequestrate dalla Marina statunitense, una 30 gli attacchi alle imbarcazioni, più di 100 le vittime accertate.
Si riaccendono le tensioni tra gli Stati Uniti e la Danimarca dopo la nomina di Trump al governatore della Louisiana. Jeffrey Landry ha inviato speciale per la Groenlandia. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore e ha avvertito Washington di rispettare l'integrità della Groenlandia. La Casa Bianca però tira dritto. Poco fa il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, ha detto.
L'antitrust ha multato Ryanair con una sanzione da 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Al termine di una articolata istruttoria, l'autorità per la concorrenza spiega di aver accertato che Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare e ostacolare l'acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, in combinazione con voli di altri vettori e con altri servizi turistici e assicurativi.
Prima di chiudere, uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore: nuvoloso con piogge sparse al nord, in particolare su Liguria, ovest Alpi e medie bassa pianura, con neve dai 900-1200 metri. Al centro precipitazioni sparse, più frequenti sulla fascia tirrenica. Diffusa instabilità con piogge sparse anche al sud. Le temperature sono in generale diminuzione. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
A Natale dall'Erbolario, idee profumate per i tuoi regali con le nuove linee cosmetiche. Charme ed eleganza con Bella di Notte o un profumato cocktail di bellezza con Gin Botanicals. In erboristeria, farmacia e parafarmacia o su erbolario.com.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. In A12, per un incidente avvenuto al chilometro 127-500, si segnala traffico bloccato tra Massa e Versilia in direzione Rosignano. In A1 direttissima in direzione Bologna, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 23.700 in galleria tra Firenzuola e Badia. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un mezzo pesante fermo in avaria tra Colle di Valdelsa Nord e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro radio 2026. 50 anni insieme.
Ogni giorno Contro Radio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Contro Radio, associati al Contro Radio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Contro Radio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Contro Radio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Contro Radio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Contro Radio, associati al Contro Radio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Chain, chain, chain.
Alle 8.40 la linea torna agli studi di Controradio per la nostra newsline. Come anticipato, alcuni quartieri del comune di Firenze chiedono di estendere in modo mirato i limiti agli affitti brevi turistici già in vigore nel centro storico dopo la recente sentenza della Consulta che ha confermato la legittimità della legge toscana e dei regolamenti comunali sugli Airbnb. E intanto la Filcams CGIL di Firenze lancia l'allarme sullo sfruttamento endemico dei lavoratori legato alla questione degli affitti brevi. Di tutto questo ci parla in diretta dal quartiere 5 il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Buongiorno Raffaele.
Sì, buongiorno Chiara, siamo in Piazza della Vittoria, siamo davanti al Liceo Dante in pieno quartiere 5, perché il quartiere 5 e ora anche il quartiere 4 si muove. L'ipotesi è quella di individuare delle micro aree particolarmente sotto pressione, quindi vicino alla tranvia, alle rive dell'Arno, alcune parti del quartiere, dove introdurre vincoli più stringenti alle nuove locazioni turistiche, lasciando invece più libertà nel resto del quartiere. L'obiettivo è quello di evitare che, dopo il blocco dell'area UNESCO, la speculazione sugli affitti brevi si sposti in massa nei quartieri residenziali, facendo salire i canoni, riducendo l'offerta per i residenti. C'è poi la questione che sta molto lavorando la Filcams, la CGIL, che ci interessa molto ed è molto importante per raccontare di che tipo di lavoro nasce dall'overtourism, per intenderci, termine abusato che però ci aiuta a raccontare la circostanza in cui ci troviamo. Allora, noi questa mattina abbiamo invitato il presidente del quartiere 5, Filippo Ferraro, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Mirko Dormentoni, il presidente del quartiere 4, che poi vedremo si sta muovendo in questa direzione. Buongiorno Dormentoni.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Maurizio Maggi, Filcams CGIL, il segretario, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dal quartiere 5. Che cosa avete fatto e perché?
Allora, il capogruppo del PD è un ragazzo di 21 anni, e ci tengo sempre a precisarlo, Niccolò Coppi, ha presentato un atto condiviso con la maggioranza in cui viene di fatto chiesto questo. Arriverà lo studio ha commissionato all'Università La Sapienza, che farà emergere in maniera oggettiva come si è evoluto il fenomeno degli affitti brevi dopo che nell'area UNESCO è stata messa questa limitazione. Alla luce di questo studio noi abbiamo chiesto di valutare, appena abbiamo i dati disponibili, di applicare queste restrizioni per i nuovi affitti brevi. Sottolineo anche davvero nuovi, perché sennò sembra di essere contro il turismo, ovvero vivere in un altro mondo, nelle aree fuori dal centro, dove anche stamattina, magari parlando con le persone, questa percezione sta un po' nascendo, c'è un po' il dubbio. Io nel mio palazzo inizio a vedere qualche turista e fino a qualche mese fa non vedevo, quindi c'è preoccupazione? Per alcuni anche sì, anche dove non c'è preoccupazione noi dal quartiere 5 diciamo iniziamo a intervenire prima che davvero diventi una preoccupazione.
Quali sono le zone che possono essere interessate? Cioè voi riuscite a individuare dei momenti, delle zone che sono quelle più, insomma, che si prestano di più?
Ma certo, abbiamo, come dire, una piccola presunzione e poi vediamo quando arriveranno i dati reali se le cose collimano oppure no. Io direi partire dalla zona dove siamo adesso, quindi la periferia del quartiere 5, Piazza della Vittoria, che confina di fatto con il centro, è una zona dove si odora che questo fenomeno sta un pochino aumentando. Qua siamo in via Puccinotti, è proprio secondo me una via molto indicativa perché è vicino al centro, è vicino alla tranvia lato statuto, ma è vicino anche a Piazza della Libertà dall'altra parte, quindi è una zona di rivero perfetta per anche far sviluppare questo fenomeno. Poi comunque gli assi delle tranvie certamente portano, secondo me, la distribuzione di questo fenomeno. Non andrei però troppo lontano, perché poi si entra anche nelle zone universitarie, Novoli e Morgagni, quindi magari è un fenomeno troppo difficile da leggere davvero senza dati, perché cerchiamo anche di rimanere precisi. Quindi dico queste, le zone subito fuori dal centro con gli assi delle tranvie che certamente aiutano questo fenomeno.
Il tema della tranvia è straordinariamente evidente, basti vedere, diciamo, Villa Costanza a Scandicci per vedere un pezzo di città metropolitana che con la tranvia si è completamente trasformato in maniera evidentissima anche rispetto al tema del turismo. Mirko Dormetoni, tra l'altro un protagonismo rinnovato nei quartieri in questi ultimi mesi.
Eh sì, ci vuole, bisogna, come dire, prenderci i nostri spazi, e credo che sia una cosa necessaria, giusta, che i cittadini vogliono, ci riconoscono essere un punto di riferimento, e quindi dobbiamo dire la nostra, che poi è la nostra ascoltando tanto tanto il territorio tutti i giorni.
Ma infatti, perché questo è un pensiero che può venire proprio a chi sta, a chi vive, a chi è anello di collegamento, cinghia di trasmissione della politica diffusa e non accentrata, dire attenzione perché adesso si spostano dal centro in altre zone. Loro si sono mossi, voi che state facendo? Loro quartiere 5.
Sì, noi diciamo stiamo un po' replicando la mozione del quartiere 5, che ci è sembrata un atto molto buono, molto giusto, e quindi sostanzialmente lo stiamo riprendendo, lo stiamo presentando in questi giorni, lo stiamo depositando come gruppi di maggioranza del centro-sinistra e lo riadattiamo naturalmente al nostro territorio, perché siamo convinti che anche da noi questo fenomeno si stia sviluppando in modo abbastanza forte, nemmeno tanto leggero, ecco, in realtà non negli ultimissimi mesi, ma già negli ultimi 2 o 3 anni. E quindi pensiamo, come diceva prima il presidente Ferraro, che le zone soprattutto intorno all'asse della tranvia, e quindi per quanto riguarda il nostro quartiere, oppure quella più vicino anche al centro, proprio accanto alle mura di Santa Rosa, di Porta San Frediano, e quindi Pignone, Monticelli, Legnaia e Isolotto Vecchio in particolare, sono le zone che sono già abbastanza frequentate dai cosiddetti trolley. Si vede, andando sui portali principali, che ce ne sono diversi di appartamenti in affitto breve turistico, l'ho riguardato anche ieri. E qual è il pericolo? È quello della cosiddetta gentrificazione, che è un pericolo vero, non è una ideologia, è il fatto che gli affitti aumentano, le case in vendita aumentano, nel prezzo dico, in realtà diminuiscono nella quantità disponibile.
Questo vi sospinge fuori i residenti, gli abitanti, le persone normali, diciamo.
Per forza, per forza. Cioè oggi non possiamo non riconoscere, lo dicono gli studi, non lo dice così un'opinione, non possiamo non riconoscere che il diritto alla casa, l'accesso alla casa, all'abitazione a Firenze è limitato in modo importante, e una quota viene da questo discorso degli affitti brevi turistici, una quota della causa viene da questo, e quindi dobbiamo regolarlo, dobbiamo a questo punto mettere dei limiti, e l'amministrazione è assolutamente in questa direzione. A gennaio uscirà questo studio che ci dirà meglio, in modo più oggettivo, quali sono le zone omogenee su cui lavorare per una regolamentazione, e io credo che quindi ormai siamo prossimi a degli atti dell'amministrazione che vadano in questo senso.
Questo è molto interessante, perché l'obiezione che vi si può muovere è: finalmente così si raggiungono degli obiettivi che potevano essere interessanti sull'alta concentrazione, cioè spalmare. Ora si può spalmare, voi vi chiudete. In realtà la questione è molto interessante, perché Firenze è un'anomalia, ha una pressione inverosimile a fronte del fatto di essere una città piccola come dimensioni e come abitanti. Shanghai ha 490 milioni di turisti internazionali l'anno, però Barcellona ad esempio ha la pressione di 20 turisti per un abitante, perché è una città grande con molti abitanti. Firenze ha una pressione di 110 turisti per abitante, perché è una città molto piccola e molto densa, molto concentrata, la città con la più alta concentrazione di beni artistici del pianeta intero, e questo genera delle anomalie che per esempio Maurizio Maggi nel mondo del lavoro si vedono in maniera drammatica.
Hai detto bene, si vedono. Noi in questo periodo stiamo fornendo anche dei dati a supporto di questa visione, ma la visione è netta, ed è la visione di una economia, di un tessuto economico e sociale di questa città sempre più incartato sulle questioni del turismo, che producono, come noi sappiamo, è nell'evidenza appunto, lavoro povero e lavoro precario, di questo si tratta, insomma.
Lavoro sfruttato, cioè parliamo di fondi dove si stipano le lenzuola per gli Airbnb, parliamo del mondo della ristorazione, parliamo di tanti lavori, di un rischio monocultura turistica, diciamo così, che però sono lavori veramente drammatici, che riguardano anche persone che non hanno 19 anni e fanno il lavoretto e mantenersi.
Sì, in breve, per dirla in breve, parliamo di un lavoro irregolare che sfocia sempre di più in un lavoro sfruttato, per non dire in vere e proprie situazioni di caporalato che noi stiamo naturalmente denunciando in questo momento. Beh, certo, perché insomma è nell'evidenza, anche questa è un'altra evidenza, che il caporalato non si annida soltanto nei settori tradizionali, chiamiamoli tradizionali,
agricoltura, cultura,
edilizia, quant'altro, ma si annida anche appunto nelle maglie di questo turismo, di un turismo appunto povero e precario, che non produce valore aggiunto e che soprattutto non redistribuisce la ricchezza, quel poco di ricchezza che talvolta produce. Appunto.
Turismo produce ricchezza, ma la produce per pochi. Questo è il discorso.
Sì, non c'è dubbio, la produce per pochi, per chi esercita la rendita, che è una rendita immobiliare, e guardate, nel caso degli affitti brevi questo caso è del tutto evidente, perché ormai sono i property manager che gestiscono i servizi, no, legati a questo fenomeno, che sono appunto servizi molto basici, molto, molto basilari. Mi riferisco appunto ai servizi di pulizia, i servizi di trasporto, biancheria, insomma sono servizi assolutamente basici e basilari che si prestano al lavoro sfruttato di chi per vivere deve lavorare, soprattutto diciamo così, manodopera straniera che è in uno stato di bisogno, e quando si è nello stato di bisogno naturalmente si è pronti.
Persone ricattabili che possono stare a delle condizioni veramente disdicevoli in qualche modo. Mettiamoci sotto l'albero, perché sta iniziando a piovere un po' più seriamente, diciamo così, Maurizio.
Ma con la tenda dell'edicola, no?
No, l'albero credo faccia la sua funzione. Dicevamo, la redistribuzione dei grandi numeri. Qui il centro si va a piedi, diciamo così, ecco. Per cui redistribuire sì, ma con criterio. Cioè il discorso dell'overtourism è tutto nel governo del fenomeno, nel fare delle scelte politiche, diciamo.
Io sono d'accordo, perché come diciamo molti fenomeni iniziali o molti fenomeni che hanno una crescita diciamo automatica e repentina, a mio modo di vedere, quando poi un fenomeno ha bisogno di essere governato occorre costruire un contorno. Per me la politica deve fare questo, analizzare come un determinato fenomeno va a ripercuotersi sulla quotidianità, sulla vivibilità delle nostre zone in questo caso, e mettere dei perimetri. Mi è capitato anche in questi giorni appunto di confrontarmi su questo tema. È un tema molto polarizzante, quindi o bianco o nero, come al solito, mi viene da dire anche purtroppo, perché già una conversazione a quattro come quella di stamani apre a spunti e a riflessioni, punti di vista, e magari al bar non emergono. Ecco, mi è capitato di fare un piccolo paragone con il blocco alle nuove licenze alimentari che questo comune ha già applicato, prima in area UNESCO e poi fuori dall'area UNESCO, perché come dire, il cugino di questo fenomeno degli affitti brevi è anche un pochino la tipologia di negozi che ci sono, e quindi la somministrazione, l'alimentare va molto, però dura poco, dopo due o tre anni chiudono, per cui anche le categorie hanno chiesto all'amministrazione: mettiamo dei limiti, mettiamo un tetto alle nuove licenze alimentari per tutelare un tessuto di negozi. Ecco, sulla falsa riga di questo si mette un limite ai nuovi affitti brevi se una zona diventa satura rispetto ad alcuni criteri che certamente vengono poi decisi dalla politica stessa, ma in maniera oggettiva e per il bene delle persone.
Questo è un aspetto fondamentale, nel senso che poi diventa anche difficile per un'amministrazione comunale, a fronte di liberalizzazioni che sono state ormai parecchio tempo fa, dire no, qui ci va la farmacia, perché la farmacia serve ai cittadini, non ci va un negozio di bibite con dentro le macchinette automatiche per prendere le bibite. Questo complica un po' il tutto, diciamo, cioè l'azione dell'amministratore non è così capace di arrivare ovunque, non può arrivare ovunque.
No, non può, ma noi stiamo gettando il cuore oltre l'ostacolo ormai a Firenze da diversi anni, perché avete presente che sfruttando diciamo l'area UNESCO e il regolamento per la tutela del patrimonio culturale, inteso nel senso più ampio possibile, tutta una serie di regolamentazioni, di blocchi, per esempio alle nuove somministrazioni alimentari, sono partiti già da tempo, e adesso, come ricordava Filippo, stiamo cercando di portarlo anche fuori dall'area UNESCO, e questo lo stiamo chiedendo, ma sicuramente l'amministrazione è intenzionata per esempio a mettere in nuove strade anche delle cosiddette periferie, o meglio dei quartieri esterni al centro storico, limitazioni alle nuove somministrazioni, per esempio, così come la regione toscana ha gettato il cuore oltre l'ostacolo nel momento in cui ha fatto una legge recente sul turismo dove ha dato degli strumenti ai comuni. Questa cosa la doveva fare la doveva fare il Parlamento. Noi è da anni che chiediamo, insieme al movimento emergenza abitativa, di regolare questo tema degli affitti brevi turistici, perché ci vorrebbe meglio, funzionerebbe meglio una legge dello Stato. Uno, perché forse, come dire, un quadro più generale. Due, perché è necessario che venga fatto dallo Stato. Però la Regione Toscana, come dire, interpretando le sue competenze, ha fatto una legge che ci ha dato degli strumenti.
Questo vediamo all'intesa, diciamo così, di democrazia liberale, nel senso che la ministra del turismo ha detto: c'è la proprietà privata, o ciascuno faccia quello che vuole, punto e basta, arricchitevi. Nel momento in cui la consulta dice: un momento, la proprietà privata ha uno step, ha un passaggio, ha un limite nella sua essere sociale, diciamo così, ha delle responsabilità sociali, mette un punto molto molto importante. Però Maurizio Maggio sembra di assistere veramente a un braccio di ferro in questo momento, tra spinte che vanno in direzione opposta, no? Da una parte i negozi per i turisti, tutte quelle funzioni per assorbire sempre più turisti, spremere il limone, e dall'altra parte la volontà di cercare di capire se è possibile andare in un'altra direzione. Proprio un braccio di ferro questo.
Sì, beh, io effettivamente registro un po', sto ridendo, che forse corsi e ricorsi storici, forse stiamo assistendo ad una riscoperta, come dire, delle limitazioni al mercato. Stiamo forse capendo, lo dico sorridendo, un po' è il mio auspicio, diciamo.
No. Si può dire alla radio, le parolacce non si dicono alla radio, ma ho visto. limitazioni al mercato, è una parola.
Mi rendo conto, diciamo così, che forse si sta scoprendo che il mercato non è più sufficiente a se stesso. Voglio essere molto diplomatico,
non si autoregolamenta.
Quello che diceva Mirko, giustamente, è accaduto qui in Toscana, perché evidentemente ha occupato degli spazi vuoti, evidentemente dovevano essere occupati da altri. Per quanto riguarda la regolamentazione sul turismo, è stata santa, guardate, quella stessa regolamentazione pone delle questioni, delle guarentigie, dei limiti, dei vincoli molto importanti anche per quanto riguarda il lavoro, no, non voglio entrarci, ma insomma tutto questo poi dovrebbe essere anche seguito da un altro tipo di regolamentazione. Voi parlavate quella per esempio sul commercio, per quanto mi riguarda, come dire, aprite una porta aperta. Noi in questi giorni stiamo rivendicando la necessità e l'urgenza, per esempio, che le lavoratrici e i lavoratori possano godere delle festività negli esercizi commerciali, ma mi sembra mai, cioè, a me sembra una cosa assurda.
Ma è incredibile essere tornati a fare queste battaglie.
Siamo tornati a fare appunto queste battaglie per cose sacrosante, basilari, che stanno, come dire, sono contenute all'interno dei principi costituzionali. Insomma, il godimento della festività è un principio costituzionale sacrosanto e dovrebbe essere appunto
quello. Quanto è difficile, Maurizio Maggi, per voi seguire dei lavoratori che, come dire, stanno naturalmente fuori da certi percorsi, da certe dinamiche, anche sindacali, lavoratore peruviano?
È complicatissimo, diciamocelo, è complicatissimo. Non siamo dentro, come dire, i cancelli di un'azienda fordista, insomma. Lì sarebbe stato più semplice, in parte, non è più semplice nulla, ma insomma lì sarebbe stato più semplice. Qui siamo di fronte a piccole realtà, piccolissime realtà frastagliate, dove appunto si annida il bisogno, quel bisogno che poi conduce molti allo sfruttamento. Quindi è veramente molto molto complicato, però noi ci stiamo lavorando molto, ci stiamo investendo molto, sia come categoria che come confederazione. Ricordavi tu, insomma, gli sforzi della Camera del Lavoro in questo senso, e qualche risultato lo stiamo assolutamente producendo.
Qui in Piazza della Vittoria c'è una maestricheria e un bar che sono una poesia. Alla nostra sinistra c'è lo storico liceo Dante, persone normali e comuni portano il cane a spasso qui nei giardini questo giorno prefestivo, in qualche modo. Non c'è molto traffico, c'è un'atmosfera molto, molto serena, molto tranquilla, abbastanza rilassata, e qui si ragiona, e vedremo anche poi gli altri quartieri che cosa decideranno, quelli più o meno interessati dalla stessa vicenda, di come fare in modo che le limitazioni dell'area UNESCO non ricadano pesantemente sugli altri quartieri della città di Firenze. Maurizio Maggi, Filcamps CGL, segretario, grazie davvero. Grazie Filippo Ferrario, il presidente del quartiere 5, il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni, grazie per esserci venuti a trovare questa mattina. Da Piazza della Vittoria a Firenze è tutto, sono le 9 in punto, la linea torna allo studio.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day was able to make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me to help her? Till you die, till you die. But I ask you
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9:04. Siamo ancora in Newsline con voi, ricordandovi che la trasmissione è andata in onda dal quartiere 5 in diretta con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti, è riascoltabile integralmente sul nostro sito controradio.it. Torniamo a parlare dei patti digitali. Lo abbiamo fatto in tanti approfondimenti con numerosi articolati ospiti per parlare di un contesto sempre più digitalizzato in cui come dobbiamo porci come genitori, adulti, insegnanti, ma anche rispetto a un comunicazione con le giovani generazioni che vede appunto la nascita di questo contesto far parte in modo naturale del loro sviluppo. Però dobbiamo appunto approfondire passo passo vari aspetti, e in questo senso arriva una buona notizia, perché arriva la nascita della Fondazione Patti Digitali, di questo parliamo oggi. Io saluto subito in collegamento da remoto il presidente della Fondazione, Marco Gui, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ci vedete anche sui nostri canali cross mediali, siamo infatti anche online su Controradio TV. Mi ha raggiunto in studio invece Fabrizio Matrone, genitore del patto digitale dell'Istituto Comprensivo Botticelli di Gavinana, ben trovato.
Buongiorno.
Allora Gui, raccontiamo come si arriva a questa fondazione in un contesto sociale in cui l'uso del digitale, dello smartphone, dei social, insomma, è cresciuto tra tutti noi e anche tra i giovani, e una realtà così strutturata che finalità ha rispetto alla promozione di un'educazione consapevole?
Ma direi che ci si arriva per due motivi. Uno è un motivo organizzativo, perché come voi sapete la rete dei patti digitali, che nasce nel 2022, si è ingrandita molto in questi anni e adesso abbiamo quasi 200 gruppi di genitori e scuole, amministrazioni pubbliche che hanno in mente di governare insieme collettivamente a livello locale la questione dell'educazione digitale, decidendo appunto le età, decidendo le modalità, decidendo ciò che gli stessi adulti devono cambiare. Quindi una gestione collettiva, l'idea della gestione collettiva si è diffusa molto, e questo progetto non era più gestibile dal punto di vista organizzativo come un mero progetto di ricerca dell'Università di Milano Bicocca, da cui finora è stato gestito. Quindi ci voleva una struttura, ci voleva una segreteria più stabile, ci volevano delle competenze comunicative, organizzative, ed è per questo che abbiamo pensato a questa entità. La seconda ragione però è quella di costituire un punto di riferimento nel dibattito nazionale. Questo tema dell'educazione digitale sta diventando sempre più caldo, ma nel contempo sempre più complesso da gestire. Noi vediamo anche che ci sono disegni di legge come quello di Madia e Mennuni che sono fermi in Parlamento perché c'è una difficoltà di trovare la spinta politica. Ci sono tanti vincoli, ci sono anche questioni geopolitiche che frenano alcuni di questi progetti di legge. Abbiamo visto che recentemente l'Australia ha fatto un passo molto forte nella direzione del divieto dei social e la risposta italiana non è ancora chiara. E allora ci vuole un luogo dove mettere insieme le persone di buona volontà che vogliono agire nella società e nella politica per mettere insieme protezione ed educazione in un modo complementare, come i patti digitali suggeriscono.
Ecco, Presidente Gui, per chi ha seguito i tanti approfondimenti che abbiamo fatto, lo sa, ma è bene ribadirlo, non c'è una stigmatizzazione tu cura di questi strumenti, non c'è una volontà proibizionista da parte della Fondazione. In che direzione si vuole andare in termini di sensibilizzazione?
Ma intanto il digitale non è un tutto indistinto, ma il digitale è fatto di tante cose diverse, di tanti dispositivi diversi, software diversi, applicazioni diverse. Noi rileviamo la problematicità di alcune di queste applicazioni, di alcuni di questi modelli di business, in particolare quelli dei social, e di dispositivi che danno accesso a questi ambienti complessi a età non opportune, e abbiamo ricerca e abbiamo evidenza che ci dice questa non opportunità. Dall'altro lato invece noi diciamo che esiste un digitale che è anche adatto ad età precoci, un digitale che è stato costruito per finalità pedagogiche, è un digitale che è creativo, emancipativo, collaborativo, che può essere usato con i genitori. Quindi per questo tipo di digitale ci sono delle età specifiche, per il tipo più complesso e più problematico noi diciamo che occorre una gradualità che lasci il tempo di sviluppare competenze che poi permettono un'autonomia consapevole. E infine mettiamo molto il focus sulla collettività, sull'azione collettiva che serve per gestire fenomeni così complessi a cui le famiglie fanno fatica a stare dietro. Dimostrano una volontà di unione che finora non c'è stata.
Questo è molto importante. Vedevo che Fabrizio Matrone annuiva, no? È un percorso che in Toscana è stato intrapreso da tempo, ma c'era il rischio di una parcellizzazione delle varie esperienze. In concreto è stato portato avanti un grande lavoro che ha sensibilizzato anche gli enti locali, però adesso vi sentite parte, insomma, di un organismo con la stessa finalità, Matrone.
Sì, da qualche mese, ormai da quasi un anno, si è costituito questo coordinamento dei patti digitali che appunto unisce le varie esperienze, i vari gruppi che a Firenze, nei vari territori, dal quartiere 3 al quartiere 4, al quartiere 5 e anche in piena cintura metropolitana, ricordo le esperienze di Fiesole, di Bagno Ripoli, si è ritrovato su questa stessa ispirazione che il professore enunciava poco fa. Noi quindi ci incontriamo periodicamente e stiamo promuovendo una serie di azioni sostanzialmente sul nostro territorio. Innanzitutto ovviamente la promozione dell'elaborazione, della redazione, della sottoscrizione di patti digitali di comunità che hanno già avuto luogo in alcuni quartieri, in alcune realtà scolastiche.
Per chi mettesse a fuoco adesso, cosa sono questi patti digitali in concreto nel rapporto scuola-famiglia, cosa significano?
Sì, i patti sono effettivamente dei patti che si elaborano in comune e nel quale ci si scrive delle regole comuni che come genitori intendiamo darci e seguire nella educazione, nel rapporto con il digitale, con i dispositivi per i nostri figli, e quindi a partire da il momento in cui si decide comunemente di dare un dispositivo digitale ai propri figli, ma anche prima di questo come si utilizza in famiglia i dispositivi digitali, per quali scopi, in quali momenti anche della giornata, dei luoghi di casa, ecco, quindi delle regole comuni che, e questa è un po' stata l'intuizione dei patti, che aiutano i genitori anche a far fronte a quella che è la pressione sociale che intorno a questi dispositivi si sviluppa. Però i patti digitali poi hanno una relazione anche con le scuole, perché le scuole sono uno degli agenti educativi che noi riconosciamo come importantissimi per i nostri figli, e quindi anche alle scuole ci rivolgiamo per chiedere un'azione educativa in tal senso, una promozione di questa cultura che poi è una cultura del benessere sostanzialmente, infatti si parla di benessere digitale, insomma.
Poi ci faremo raccontare da Imposimato anche l'esperienza diretta dell'ambito, insomma, di Gavinana, in cui insiste l'istituto scolastico comprensivo a cui fai riferimento. Ma Presidente Gui, lei è anche professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Milano Bicocca, si occupa di sociologia dei media, è direttore di Benessere Digitale, che pone al centro lo studio, no, la relazione tra i media digitali e la qualità della vita. Accennava Matrone alla questione della pressione sociale. Spesso c'è una soglia, quella delle medie, la famosa comunione, il regalo del cellulare, che pone davvero uno spartiacque da un punto di vista proprio di sviluppo cognitivo e anche emozionale, perché poi, avendo a quell'età un supporto digitale di quel tipo, davvero si aprono scenari che, se non vengono monitorati e controllati. Dall'altra parte c'è un forte anche senso di esclusione: tu ce l'hai, io non ce l'ho, cosa si crea, come entrare in quel momento delicatissimo che poi davvero diventa il discrimine più importante anche a livello proprio di comunità, stiamo parlando di preadolescenti.
Ma allora, la consegna precoce di uno smartphone è uno di quei tipici casi in cui i singoli, cioè parlo delle famiglie, mettono in atto un comportamento che essi stessi ritengono non opportuno per sfuggire a un costo che deriva dall'esclusione sociale. Noi a Milano abbiamo fatto una grande ricerca su 6.500 famiglie, da cui risulta che i genitori ritengono che l'età giusta per avere lo smartphone è i 14 anni, ma glielo danno a 11. Allora, che cosa spiega questo gap? Il gap è spiegato soprattutto dal numero di bambini, bambine, che hanno lo smartphone in classe del figlio quando questo arriva. Quindi la pressione sociale è fondamentale per capire questo fenomeno. Tu non devi restare escluso, e quindi partecipi a una pratica che però, di cui vedi la problematicità. Come si spezza questo circolo vizioso? Si spezza con un'azione collettiva o con un'autorità che dall'alto pone una regola, ma l'azione collettiva fa in modo che i singoli possano essere liberi di mettere in pratica ciò che ritengono giusto, senza pagare questo altissimo costo che ne deriverebbe. Quindi io credo che ci sia necessario usare questa metodologia con tante questioni, non solo quella dell'arrivo dello smartphone, anche quella dell'età dei social, quella che ci aspetta nell'era dell'intelligenza artificiale, dove noi vediamo tante direzioni in cui è importante gestire le novità a livello democratico, si potrebbe dire, a livello di azione collettiva. Per esempio, i nuovi giochi, i giochi per bambini che hanno intelligenza artificiale conversazionale. Questo è tutto un mondo che sta emergendo, di cui non sappiamo le conseguenze, ma ciò che è sicuro è che le dobbiamo gestire collettivamente e non, come è successo finora, lasciarci trasportare dalle onde del mercato e dalle mode commerciali, per poi trovarci intrappolati in pratiche che non approviamo.
E questo è uno degli elementi che vi ha portato alla messa in pratica dei patti digitali. Come li avete vissuti, come li ha vissuti come genitore, che tipo di risposta ha avuto, insomma, dai figli?
Beh, le risposte sono ovviamente varie a seconda dell'età dei figli, perché poi ovviamente questi patti digitali, un conto è farli, praticarli e avere queste pratiche con dei figli che non hanno un proprio dispositivo, un conto è il momento in cui invece i figli hanno un dispositivo. Non è facile, ripeto, la pressione sociale è forte, posso confermarlo dell'esperienza diretta di tanti di noi, e tuttavia in realtà ci sono testimonianze che si può fare, che può funzionare. I ragazzi hanno un cervello, ragionano, si può ovviamente spiegare loro anche le ragioni che stanno dietro a determinate scelte che sono educative e nel loro interesse, insomma. Noi anche per questo, in realtà, nell'ottica appunto di fare rete e di essere e di fare un'azione di tipo collettivo, abbiamo pensato anche, tra l'altro, di rivolgerci anche a altri altri fattori educativi, per esempio il mondo dello sport. Noi ci stiamo rivolgendo alle società sportive per proporre che anche in quell'ambito si adottino delle buone pratiche per esempio anche in materia di privacy. Adesso penso alla, come dire, alla privacy dello spogliatoio oppure ai momenti comunque in cui quello che importa è la connessione reale, non la connessione digitale in qualche maniera, no? Quindi pensiamo che le società sportive siano un altro soggetto educativo in questa direzione. E d'altro canto ancora noi abbiamo un dialogo anche con l'amministrazione comunale con la quale abbiamo partecipato a un incontro che si è tenuto e organizzato dall'assessore all'istruzione lo scorso mese d'ottobre, nella quale si è cominciato a porre il tema di quale ruolo anche la comunità locale possa svolgere in questa direzione. Quindi ecco, io accolgo pienamente l'intento, l'idea che al di là dei divieti, delle normative che pure si devono chiedere, ci si può arrivare nelle varie forme che decideremo, ma che dal basso, in maniera collettiva, si possa stabilire delle regole che sono delle prassi, delle buone prassi. Ecco, questo noi crediamo molto, insomma, io credo molto e noi crediamo molto.
9:18 minuti, stiamo parlando dei patti digitali e della Fondazione Nazionale nata pochi giorni fa. Vorrei sollecitare Presidente Gui su un messaggio, a parte ci arriva un messaggio da dei genitori digitali del quartiere 2 sulla consapevolezza sul benessere digitale, ma ci arriva un messaggio che parla di problematiche relative ai tempi di vita e al welfare. Avete idea della quantità di famiglie che non sanno dove piazzare i figli quando i genitori sono al lavoro e le scuole o altro sono chiuse? Cosa fanno? Li mettono al telefonino, oppure c'è proprio una questione anche di non riuscire economicamente a far fronte, no, a un'attività alternativa pomeridiana, insomma. Gui, la problematica è anche di carattere economico e di welfare.
È verissimo questo, in effetti il tema, diciamo, della gestione consapevole familiare delle tecnologie apre un vaso di Pandora dove dentro ci sono una serie di problemi molto più grandi, a cominciare dagli spazi di socializzazione e di gioco dei bambini, degli adolescenti e anche per continuare con la disuguaglianza sociale. Cioè c'è chi ha la possibilità di supervisionare, seguire, far fare delle attività, permettere, cosa che oggi sta diventando un lusso, al figlio e alla figlia di frequentare degli amici in maniera anche libera, destrutturata, in degli spazi casalinghi o pubblici. E c'è chi questa cosa non riesce a farla per mancanza di tempo, per mancanza di spazi, eccetera. Queste sono delle problematiche molto importanti che creano dei problemi nell'applicare una norma collettiva seguendo le preferenze vere delle persone, ma non può essere una ragione per bloccarsi. Chiaramente questo ci interroga su un nuovo modo di organizzare il periodo dello sviluppo della socializzazione, che è una questione di organizzazione urbana, è una questione di organizzazione sociale. Quindi noi dobbiamo essere da un lato consapevoli della complessità delle cose che stiamo aprendo, ma dall'altro anche sicuri che questa è la direzione del benessere delle persone, quindi è una direzione che noi dobbiamo percorrere, cominciando da questo problema punta dell'iceberg che è stato l'arrivo dello smartphone, ma poi estendendoci a collaborare con tanti altri ambiti che sono legati a questo. Ed è per questo che nasce anche la Fondazione Patti Digitali ETS, per gestire questa complessità che si è aperta nel momento in cui delle realtà locali hanno cominciato a spingere per migliorare la loro condizione digitale e non.
E allora ricordiamo, la Fondazione attraverso la rete dei patti digitali, come diceva anche Gui, coordina già 10.000 famiglie, 200 gruppi locali su tutto il territorio nazionale con una grande partecipazione dalla Toscana. Abbiamo voluto aprire un focus su questo ambito, che però fa seguito a un percorso di approfondimento che proseguiremo sui nostri canali anche crossmediali. Grazie al Presidente Gui per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Fabrizio Matrone, rappresentanza dei genitori del patto digitale dell'Istituto Comprensivo Botticelli di Gavinana.
Grazie a voi.
Trasmissione riascoltabile su controradio.it. Newsline va verso la conclusione per quanto riguarda questa mattina. Aggiornamenti in tempo reale su il nostro sito, ma anche alle 12.45 nell'appuntamento con la cronaca. Dalla redazione l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Bene.
to come back no more.
What you say?
I hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so,